Festival del Viaggio. Dal 2 al 5 settembre, la 16ª edizione nazionale del Festival del Viaggio a Viareggio.
Ben ritrovati e ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori di Controradio. Stiamo trasmettendo in questo momento dalla splendida Villa Paolina di Viareggio, dove si sta svolgendo la sedicesima edizione del Festival del Viaggio. Un festival che arriverà fino a domenica, tantissimi sono gli eventi in programma, le iniziative, abbiamo degli stand all'interno, abbiamo un DJ set, abbiamo una farmacia del viaggiatore, ma raccontarci un po' di che cosa si tratta è proprio il direttore artistico del festival, Alessandro Agostinelli, buonasera.
Eccoci qua, buonasera, dalla città del viaggio di Villa Paolina. Artistico mi imbarazza perché l'arte non c'entra nulla con l'organizzazione dei festival, però va bene, dai.
Direttore.
Brava. Bene, allora, iCare, Toscana Energia, Comune di Viareggio, questo è il trittico che ha permesso questa 16ª edizione del Festival del Viaggio, è il primo festival nato in Italia dedicato a questo argomento e nulla, con costanza continuiamo a proporlo. Viareggio ormai è la sede che da 3 anni ospita in questa villa molto bella il festival. Lo scorso anno, dato il problema del SARS-CoV-2, quindi della pandemia, abbiamo dirottato su alcune passeggiate. Quest'anno siamo di nuovo, come dire, a pieno regime. Dentro c'è la farmacia del viaggiatore di iCare, sono le farmacie comunali di Viareggio, c'è un mercatino vintage con un sacco di roba da vedere, curiosissimo. Poi c'è Lettera 22, la libreria di Viareggio che gestisce la libreria interna al festival, l'agenzia Nanà Viaggi di Viareggio che gestisce l'agenzia di viaggi con alcuni sconti eccezionali per questi giorni del festival, e poi niente, qua nel giardino appunto il bistrò birreria.
Ecco, ci troviamo infatti proprio sul palco nel giardino dove tutte queste sere si svolgeranno interessantissimi incontri, ovviamente il tema è il viaggio, ma alcuni dei protagonisti che hai appena citato sono qui con noi proprio per fare una bella chiacchierata prima dell'incontro di questa sera. Io presenterei subito la nostra prima ospite, che ringrazio di essere qui con noi. Abbiamo Loredana Celano del collettivo Donne Fotografe.
Buonasera.
Buonasera.
Grazie.
Un lavoro tra l'altro molto bello che è visibile proprio fuori dalla villa, perché appunto ci racconterai bene di che cosa si tratta. Comunque voi esponete prevalentemente all'esterno e in varie città italiane.
Sì. Allora, i muri fanno parte di questo collettivo che appunto è Donne Fotografe. Donne Fotografe nasce nel 2017, siamo circa 50 fotografe sparse su tutto il territorio italiano. E il progetto dei muri, Wallzine, nasce proprio per un'iniziativa soprattutto delle socie milanesi, perché il sindaco Sala ha reso disponibili questi muri su Milano e ha chiesto agli artisti di potersi esprimere. E quindi noi ne abbiamo approfittato, è nato questa sorta di sottogruppo sempre all'interno di Donne Fotografe, 15 sguardi, e il tema che avevamo scelto, guarda caso, era appunto il viaggio. Perché? Perché il muro che avevamo individuato era il muro di Via Corelli a Milano, dove c'è la sede principale di questo centro di immigrazione molto forte e molto importante a Milano, e da lì abbiamo incominciato a ragionare sul fatto che per ognuno di noi il viaggio ha un'accezione diversa. Ecco. E quindi sono 15 sguardi.
Sì, infatti proprio declinate il viaggio in tutte le sue sfaccettature, sì. Si può proprio vedere anche sì. Fuori questi lavori esposti, come in questi lavori come il viaggio viene interpretato dalle varie artiste.
Esatto, perché ognuna di noi ovviamente ha il proprio sentire. Quindi c'è, le 15 fotografe, poi se posso mi piacerebbe elencarle, però ci sono i viaggi che sono un po' più poetici, un po' più introspettivi anche, ci sono quei viaggi invece, tipo quello della Tiziana Ricci, che è dedicato un po' al viaggio, per esempio, della vita, perché si nasce, si cresce, si evolve, si diventa anziani, e quindi anche quello è un viaggio, piuttosto che la duplice interpretazione del viaggio come evasione, e quindi l'idea comunque di poter vedere, viaggiare per il mondo, con il fatto invece che ci sono persone che intraprendono il loro viaggio per scappare da qualcos'altro.
Un tema tra l'altro estremamente attuale.
Esatto, quindi ognuna di noi ha trovato il proprio modo di raccontarlo, spesso e volentieri non solo attraverso la fotografia, che ovviamente è quello che ci caratterizza perché siamo un collettivo fotografico, ma anche attraverso l'uso della parola. Quindi la parola insieme all'immagine è un messaggio estremamente forte, e l'idea di poterlo esporre in esterno, quindi open air, è dovuto anche al fatto che abbiamo trascorso un momento in cui all'interno non si poteva andare, non si poteva stare, e allora abbiamo pensato: ma perché non rendere visibile l'arte esternamente? Quindi l'idea dei muri è stata vincente, credo, è una cosa che ci ha dato estrema soddisfazione. I muri viaggiano, viaggiano con noi, viaggiano con voi, e siamo molto grati davvero al Festival del Viaggio, a Villa Paolina, alla direzione, per averci invitato, perché per noi è un'occasione molto bella.
Ecco, tra l'altro invitiamo tutti chiaramente a venire qui a trovarci, a, sì, insomma, a partecipare anche ai vari eventi, a vedere le fotografie, e c'è anche la possibilità di restituire.
Sì, perché la domanda principale che noi poniamo è: che cos'è il viaggio? Per ognuno il viaggio è qualcosa di diverso, quindi poi in entrata c'è un libro su cui invitiamo le persone a descriverci, ma anche solo con una parola, che cos'è il viaggio per loro, perché per noi è un momento di restituzione molto importante. Sui muri a Milano c'era un cartellone 140% dove la gente poteva scrivere, qui c'è un libro, e quindi ci auguriamo, insomma, che ci sia una restituzione, che per noi è arricchimento, quindi...
Ecco, ricordiamo brevemente dove si possono vedere i vostri lavori e alcune
allora,
delle artiste che
il sito è donnefotografe.org, ci sono tutte le 47-49 fotografe, ognuna anche con il proprio portfolio di presentazione. Siamo presenti sui social, quindi Italian Woman Photographer, Donne Fotografe su Facebook, e Donne Fotografe Associazione su Instagram, quindi anche lì potete trovarci. E poi ci tenevo appunto a fare, insomma, questo piccolissimo elenco, perché ci abbiamo lavorato tanto, e quindi insieme a voi io ringrazio il collettivo di Donne Fotografe, che è composto da Tiziana Ricci, Alessandra Tianese, Lucia Baldini, Raffaella Benetti, Loredana Celano, Antonietta Corvetti, Colomba D'Appolito, Margherita D'Ametti, Daniela Facchinato, Antonella Gandini, Marzia Malli, Giuliana Mariniello, Anna Rosati, Adriana Tuzzo e Margherita Verdi, che è la nostra presidente, tra le altre cose.
Grazie
a voi. Grazie a voi. Viaggiate con noi.
Torniamo al nostro salotto qui, perché Alessandro, in realtà tu hai realizzato una, potrei dire, divertentissima intervista prima che iniziasse questa conversazione con Sergio Stano. Direi che non ha bisogno, sì, di presentazione, io la lancerei.
Bene. Siamo con Sergio Staino, disegnatore, ultimamente anche presidente del premio Tenco, non ha bisogno di presentazioni. Sergio, ciao, è vero che tu, ciao, sei il presidente del Tenco?
Sì, no, no, non ho una conoscenza tale di musica d'autore per giustificare questa scelta, però mi piace molto, posso dare una mano nel far conoscere il Tenco. In compenso sono appoggiato da un direttore artistico veramente bravo, si chiama Sergio Secondiano Sacchi ed è uno enciclopedia vivente della canzone, della musica, se ne intende molto, è tanti anni che lavora su queste cose, devo dire, sa rinnovarsi e aiutarci a rinnovare anche a noi questa struttura, insomma.
Tra l'altro,
la rassegna.
Tra l'altro il Tenco, diciamo, è uno dei luoghi dove si fa anche più sperimentazione, e non dico quella del trap di Sanremo, dico proprio cose indie, rock, belle, italiane, insomma, un posto e un luogo, peraltro, dove tu cioè, sei uno dei genitori, nel senso che è da tantissimi anni che sei là. Senti, volevo chiederti, a proposito di viaggi, perché come sai qua siamo a Viareggio al Festival del Viaggio, dove sei stato quest'estate? Dove sei andato in giro?
Guarda, stanotte sono tornato da Sanremo, per il Tenco, perché dal 21 al 23 ottobre avremo l'edizione del 21 del Tenco, e quindi la stiamo organizzando, ogni tanto devo fare un salto lì. E tutta l'estate, da parte mia, è stata così, è legata a viaggi di lavoro, insomma. Ho avuto un invito ad Alghero, andare a parlare lì, in un altro paesino, si chiama Putifigari, e allora questi due giorni ci ho messo tre giorni di libero accanto, mi sono fatto una settimana di vacanza, ma così mi capita spesso, insomma, di passare l'estate. Sono stato a Castiglione della Pescaia, a Piombino, dove abbiamo fatto il Tenco Ascolta con un De Gregoris splendido, insomma, con i piombinesi accalcati lì sulla piazzetta sul mare. Castiglione della Pescaia, dove abbiamo...
Senti, ma a Castiglione avete anche omaggiato Claudio Carabba, chiaramente.
Abbiamo omaggiato Claudio Carabba, infatti un ricordo per bella, è stata una cosa molto interessante, c'era anche Paolo Virzì, che è stata una cosa notevole, e poi a Capalbio con Michele Serra a parlare di favole per il suo libro Osso e per le illustrazioni del mio libro Il bambino che venne dal fiume. E poi dico, quando si va lì in questi posti prendo sempre un giorno in più almeno per farci un po' di mare.
E voi dovete sapere tutti quanti che Sergio Staino a fine stagione, a settembre, è nerissimo, è abbronzatissimo e gli risplendono i denti, sì, quando sorride.
Non l'hai mai visto nudo, vero?
Certo. Guarda, non vabbè, non raccontiamo nient'altro, Sergio, dai,
questa
per favore.
La verità, capito?
Va bene.
Che c'era un bambino sulla spiaggia piccolino che faceva urlando: babbo, babbo, guarda quel signore, quanti nei che ha! E tutta la spiaggia si girava a guardare le mie spalle.
Grazie Sergio, un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Nel frattempo, infatti, cominciano ad arrivare i primi spettatori qui ad ascoltare questa chiacchierata che stiamo facendo sul palco del Festival del Viaggio di Viareggio. Introduciamo appunto l'altra persona che è qui con noi, Serena Della Rocca, Nanà Viaggi, che con la Società Italiana dei Viaggiatori sta organizzando un viaggio insolito, potrei dire. Ravenna e Grado, visita a Dante parlando di Battiato. Vogliamo raccontare un po' di che cosa si tratta, quando si svolge questo viaggio, e insomma che cosa succederà in questi giorni?
Allora, questo viaggio si svolgerà dal 30 di ottobre al 1 di novembre. È un viaggio creato appunto per festeggiare i 700 anni dalla morte di Dante, uno dei poeti più importanti italiani, e quindi andremo a ripercorrere, grazie a delle visite guidate a Ravenna, le tappe più importanti e significative della vita di Dante. Un'altra cosa che terrei a sottolineare è che, grazie all'iniziativa del sindaco di Ravenna, da settembre dell'anno scorso tutti tutti i giorni, tutte le sere, davanti alla tomba di Dante, viene letto un canto. Il sindaco è stato il primo a leggerlo e tutte le sere appunto viene riproposta questa cosa. C'è scritto che andrà avanti, insomma, le notizie che abbiamo noi, per circa 100 anni, vedremo se poi insomma la cosa se sarà vero oppure no, perché insomma effettivamente si parla del 2121 esatto. E come data, vabbè, però
quindi ci
sarebbe
sarà
una bella iniziativa,
ci crediamo
e proseguiremo praticamente da Ravenna verso Grado, questa piccola cittadina lagunare in provincia di Gorizia, che è attaccata praticamente a una striscia di terra, attaccata alla terraferma, e dove anche qua visiteremo la graziosa cittadina fatta di piccole calli e cortili, veramente una chicca. E Grado, per chi diciamo magari è un appassionato di Battiato, si ricorderà la sua famosa canzone appunto Scalo a Grado, e da qui abbiamo deciso che oltre a dare diciamo un impatto a livello artistico, anche culturale per quanto riguarda sia Dante che Battiato.
Quindi e comunque ci sarà anche un momento dedicato a Battiato.
Un momento dedicato a Battiato, sì, certamente.
La domenica di Pasqua.
E infatti.
E allora, ricordiamo un po' le date e come poter partecipare appunto a questo viaggio, chi fosse interessato ad avere qualche informazione in più.
Ok, le date del viaggio sono dal 30 di ottobre al 1 di novembre, per le informazioni potete venire direttamente al nostro stand dove ci sono a disposizione i programmi del viaggio dettagliati con tutte le informazioni sia per quanto riguarda i costi che tutto il dettaglio del programma. Potete trovare il programma sia sui nostri social, quindi sulla nostra pagina Facebook e Instagram Nana Viaggi, sul nostro sito e anche sulla pagina della Società Italiana dei Viaggiatori, con i quali appunto questo viaggio è stato organizzato in collaborazione.
Ecco. Però volevo intervenire. Allora, volevo dire tranquillamente che Nana Viaggi qua alla Città del Viaggio, al Festival, a Villa Paolina, farà anche molte altre proposte di viaggi, quindi chiunque volesse venire qui a Villa Paolina può tranquillamente trovare l'agenzia a pieno regime che può offrire, diciamo, con uno sconto durante questi giorni del Festival, viaggi in tutto il mondo?
Sì, in tutto il mondo, sì.
Bene. Quali sono quelli che, cioè cosa potremmo,
ma io
dove potremmo andare nell'autunno, dopo aver fatto, ecco, Ravenna e Grado?
La Giordania, proponiamo la Giordania, abbiamo questo bellissimo tour di gruppo e al quale teniamo particolarmente perché sono 2 anni che è lì.
Quanti giorni?
E sono circa 9 giorni.
E quindi cosa vediamo? Petra, tutto, che vediamo?
Sì,
Wadi Rum.
Sì, sì, e tu è un viaggio organizzato appunto con un nostro accompagnatore, poi in loco ci saranno tutte le guide locali che ci accompagneranno durante le varie tappe del tour.
Peraltro si mangia anche molto bene in Giordania.
Sì.
Bene, bene.
E il viaggio è comunque confermato perché
il viaggio è confermato perché sono praticamente 1 anno e mezzo, forse anche di più, che ci sono già tutti gli iscritti e aspettavamo finalmente, diciamo, un cenno positivo di riapertura, c'è stato, e che dire, un bello spiraglio per noi, ecco, certo. Si ricomincia ad avere un po' di normalità. E a viaggiare finalmente.
Sì, no, è stato un anno terribile, no? Cioè la pandemia ha stravolto completamente tutto quanto. Devo dire, se posso, chiedo anche conferma, molti italiani hanno viaggiato in Italia quest'anno, tantissimi. I numeri sono incredibili, no?
Sì, tantissimi. La meta, diciamo, più ambita è stata la Puglia, che è stata veramente presa d'assalto. Puglia, Sicilia, diciamo il sud in generale ha avuto un boom, una risonanza forse anche inaspettata, perché le presenze sono state veramente massicce. E
comunque anche la Versilia immagino che si abbia recuperato forse quello che è stato perso gli anni scorsi, no?
La Versilia sia sì, l'anno scorso che quest'anno ha ripreso, diciamo, il suo standard, e quindi con tantissime presenze, non solo un weekend mordi e fuggi, ma finalmente anche dei soggiorni più lunghi, dove c'è la possibilità appunto sì, non solo di fare mare, ma anche di visitare Pietrasanta, Torre del Lago e fare anche delle bellissime camminate, del trekking, perché la Versilia sembra che sia conosciuta solo per il mare, per Viareggio e il carnevale, ma in realtà offre dal punto di vista naturalistico e artistico tantissimo, basta curiosare, andare e vedere, non fermarsi alla perla.
Serena della Rocca, Nana Viaggi, grazie mille, potete
grazie a
trovare
voi
qui appunto lo stand e tutte le informazioni.
Grazie.
Alessandro, la nostra prossima sì. ospite te la lascio presentare.
Sì, Rosa Gravina, birrificio artigianale Orzo Bruno. E io sono molto felice di questa presenza per il semplice fatto che la birra che loro fanno è veramente molto molto buona. Ora in radio non si può offrire e far assaggiare agli ascoltatori, ma neanche da, insomma, dovete venire per forza a Villa Paolina, non c'è altra soluzione. Abbiamo anche delle vasche dove fare il bagno con la birra
qui allestite nel giardino di Villa
Stiamo
Paolina
scherzando. Rosa, raccontaci la birra più buona. A me piace, loro hanno delle birre, una si chiama Wombat, una si chiama Martesana, altra si chiama, come si chiama, altri nomi,
Gorgona. Viaggiamo, sì sì,
viaggiamo anche moltissimo. Loro raccontaci raccontaci queste due birre sì. Dai,
diciamo che brevemente appunto una delle bellezze anche del mondo della birra artigianale è comunque quello di diciamo unire l'estro del birraio alla varietà enorme di materie prime, malto, luppolo, anche diciamo erbe che comunque troviamo in tutto il mondo, e quindi sia con gli stili berrai ma poi anche con le materie prime abbiamo la fortuna di viaggiare molto e di sperimentare molto. Una delle birre che appunto piace tanto ad Agostino, D'Alessandro, e che comunque ultimamente va molto di moda è la Wombat, e già il nome appunto ci richiama le sue origini australiane, proprio perché è una birra che contiene un luppolo particolare australiano che si chiama Galaxy, che gli dà delle note molto agrumate, di cedro, insomma delle note olfattive veramente sorprendenti per una birra, e poi invece in bocca un finale molto secco amaro, quindi è una birra che sorprende perché ha al suo interno diciamo queste due anime, quella dolce e quella amara.
Ma sperimentate voi, sono insomma un aspetto creativo del vostro
sì,
lavoro,
sì,
risultato.
Sì,
di
sì, questa è proprio appunto la bellezza della produzione artigianale, che è comunque nasce da un processo creativo che è inizialmente nella mente del birraio, nelle sue esperienze, e poi nella selezione quindi delle materie prime per arrivare a quel risultato.
Dove si trova il vostro birrificio Orzo Bruno e come potervi insomma contattare per venire anche ad assaggiare la birra per chi non potesse venire qui? Pochissime persone, perché verranno tutti qui, però chi non
stasera
fosse...
Stasera aspettiamo la musica e le birre, stasera.
Allora, dunque la nostra vetrina principale è il nostro locale L'Orzo Bruno, che si trova in via Case Dipinte in centro storico a Pisa, proprio dietro Borgo Stretto, e lì si possono degustare al meglio i nostri prodotti, anche perché ci siamo dietro le spine noi stessi, noi produttori che le proponiamo e quindi le facciamo assaggiare. Ci teniamo moltissimo che ciascuno comunque trovi la sua birra, nel senso che non esiste una birra più buona o una meno. Ci sono gusti diversi e quindi ci piace molto questo lavoro di dialogo col cliente per cercare di capire quali siano i suoi gusti. Insomma, non bisogna essere degli intenditori, no? Le cose buone, prodotti realizzati con materie prime buone, amore, passione, li riconoscono comunque tutti.
Allora, Rosa, grazie mille, invitiamo tutti a Villa Paolina dal 2 al 5 novembre al Festival del Viaggio a bere la birra di Orzo Bruno. Io volevo dire che in questi giorni abbiamo un amico che è in barca a vela, si chiama Bruno Cardile, è uno skipper, sta facendo il giro del Mediterraneo e noi lo chiamiamo per sapere dove si trova adesso.
L'abbiamo chiamato stasera, lo chiameremo domani sera.
Sentiamo che ci dice, se Bruno è pronto, noi ce lo ascoltiamo. Dove sei?
Mi trovo a Lipari, una delle sette meraviglie delle Isole Eolie.
Bene, ma stai navigando o sei già fermo in porto?
No, ci siamo rientrati prima per avere un tecnico a bordo per una piccola riparazione e quindi siamo già in porto.
Senti, bene, ma che tu hai una barca a motore, chiaramente?
No, con tutto il rispetto per i motoristi, ma barca a vela soltanto io pratico.
Allora, Bruno Cardile, skipper, ha fatto il giro del mondo a vela, hai portato uno Stein Lager 4, dico bene, a Auckland, in Nuova Zelanda.
Tutto giusto tranne che era Stein Lager 2.
2. Dai, dici un po' cosa hai fatto in giro per il mondo con la barca a vela.
Ma non lo so, io tutto avrò fatto circa 170.000 miglia. In Atlantico, in Pacifico, tutto il Mediterraneo, nella zona nella Manica, Portogallo, Canarie, mi manca l'Indiano, insomma, il Pacifico è molto grande, comunque l'ho attraversato tutto, per cui da navigare ce n'è.
Senti Bruno, un'ultima cosa e poi ci risentiamo magari domani perché non sarai più a Lipari, non so dove sarai. Volevo sapere, siccome tutti quanti parlano di viaggi via terra, quindi che ne so, a piedi, in bicicletta, con la Vespa, dimentichiamo che poi la buona parte del pianeta Terra è composto di acqua. Quindi,
4/5.
Esatto. Quindi voglio dire, chi viaggia a vela, chi viaggia sul mare è, come dire, importante, forse più di chi cammina sulla terra. Ma qual è l'emozione più grande, dai, di andare in barca a vela nell'oceano?
Sì, perché quando sei in mare ti senti un vero esploratore, non hai limiti, non hai vincoli, a parte quelli tecnici tuoi, fisici della barca, però tu puoi andare a est, ovest, nord, sud, non, nessuno può dirti dove, non hai semafori, non hai divieti di sosta o cosa. Per cui, ma per esempio il Pacifico è pieno di navigatori così che vivono sulle barche da anni e viaggiano da un atollo all'altro da anni senza mai magari tornare allo stesso due volte.
Va bene, devi mangiare molta pasta d'acciughe per non avere la nausea. Senti Bruno, ti saluto e ci sentiamo magari domani, ci dici dove sei. Da Lipari, grazie, Bruno Cardile. Ciao.
Grazie Alessandro, ciao, a presto.
E allora, prima di chiudere questo incontro, ringrazio intanto tutti gli ospiti che sono stati con noi, Loredana Celano, Sergio Staino al telefono, Serena Della Rocca di Nana Viaggi, Rosa Gravina del birrificio Orzo Bruno e Bruno Cardile, lo avete appena sentito al telefono. Ringraziamo ovviamente Alessandro Agostinelli che comunque starà con noi anche domani sera, stesso orario, stessa modalità. località. La linea adesso passa al palco, dove ci sarà questa sera un incontro Siria per grandi e piccini. Francesca Bellino ne parlerà con Cristina Tosto. Ricordiamo anche al termine dell'incontro il DJ set, musica, birra, e speriamo di vedervi numerosi qui al Festival del Viaggio di Viareggio.
Festival del Viaggio, dal 2 al 5 settembre, la 16ª edizione nazionale del Festival del Viaggio a Viareggio.
Francesca Bellino è una scrittrice, è giornalista, autrice che porta appunto, è uscita a luglio con questo testo, a luglio di quest'anno, questo bellissimo testo illustrato per ragazzi e per adulti, che parla di un tema molto particolare che scopriremo durante il corso di questo incontro. Ma prima, insomma, è bello conoscerti, Francesca. Francesca è originaria di Salerno, quindi nasce nel cuore del Mediterraneo e ha un rapporto molto particolare con il nostro mare. Come nasce il tuo forte interesse per il Mediterraneo e questo stretto legame?
Grazie intanto per l'invito, grazie per l'interesse per Dalil che è appena uscito, poi dopo ne parleremo. Ovviamente vi racconto qualcosa di me per introdurre un po' quello che è la mia scrittura, che è molto varia, ma senza dubbio forse all'inizio la cosa che mi ha spinto a scrivere è un po' quella che spinge tutti i viaggiatori anche a partire, che quindi è la curiosità. La curiosità di scoprire qualcosa di diverso e di condividerlo, ovviamente. E probabilmente andare a scoprire il Mediterraneo è naturale per chi nasce nel Mediterraneo, andare a scoprire quello che c'è anche sulla riva di fronte, quindi chi nasce sulla riva del nord, andare a scoprire cosa c'è nella riva del sud, perché è il primo confine che ci troviamo di fronte. Quindi è l'istinto di oltrepassare una soglia, di oltrepassare un primo confine. Poi ovviamente viaggiare è un continuo attraversamento di confini, o comunque in questo caso magari anche senza percepirlo, però andare a vedere cosa c'è dall'altra parte. E quindi è stato questo istinto qui che però mi ha portato anche in tanti altri posti e poi mi ha fatto capire che c'era bisogno in Italia di una narrazione che percepisse l'area mediterranea come un'area comune, come un'area compatta, e che restituisse anche l'idea di un'identità mediterranea che in realtà pochi hanno. E dato che io questa identità me la sono sempre sentita molto forte, ho deciso che la scrittura doveva portare concretezza e materialità a questa identità troppo sfumata e troppo denigrata, mentre siamo assolutamente mediterranei. L'Italia è mediterraneo.
Grazie Francesca. E questa tua attenzione verso quella che erroneamente chiamerei l'altra sponda del Mediterraneo, perché poi già l'altra presuppone qualcosa di diverso, invece il Mediterraneo è unico, come dice appunto, si manifesta, ora poi torniamo al libro che è oggetto del nostro incontro, però tu insomma hai scritto un romanzo che è il primo e unico romanzo su quella che è stata la rivoluzione tunisina, sul corno del rinoceronte, che poi ti è valso anche diversi premi letterari. Ecco, immagino sia stato un libro molto importante per te.
Sì, sul corno del rinoceronte è un libro importante perché è il primo libro in cui sono riuscita a portare questa dimensione di incontro tra la sponda sud e la sponda nord attraverso le due protagoniste, perché una protagonista è un'italiana e si chiama Mary e un'altra protagonista è una donna tunisina che si chiama Maryam, e che quindi materializzano un po' quell'idea di specchio e quindi di conoscenza reciproca nel guardarsi, no? Che secondo me è centrale e che quindi nella storia ovviamente fa avvenire dei cambiamenti attraverso questo incontro, e che mi ha dato la possibilità di portare anche il lettore italiano verso la consapevolezza di essere, per esempio nel caso della Tunisia, molto simili su molte cose a quello che si vive in Tunisia, le tradizioni, i costumi, la storia, le abitudini, e non a sentire una separazione come invece spesso avviene. Ma in ogni caso, comunque, sul corno del rinoceronte ha avuto anche questa altra concretezza del sogno, perché è stato anche poi tradotto in arabo, e quindi anche i lettori arabi hanno letto la storia che io ho scritto in italiano per in qualche modo smascherare anche alcune cose degli atteggiamenti dell'Italia, e parallelamente mostrare anche alcune cose che avevo notato del mondo arabo. C'è stato uno scambio, un incontro concreto, reale, come la letteratura deve essere, perché la letteratura è assolutamente creazione di un mondo che ovviamente è diverso da quello che è la letteratura di viaggio. La letteratura vera e propria costruisce delle realtà che non esistono, partendo però dalla realtà, perché in questo caso, come dicevi tu prima, giustamente il contesto storico è la rivoluzione tunisina, quindi parliamo di una pagina di storia reale che abbiamo vissuto tutti, e grazie alla quale abbiamo scoperto anche cosa succedeva proprio di fronte all'Italia.
Grazie. Ecco, mi viene da chiederti, com'è per un autore italiano, che un'autrice italiana, che scrive di un tema tunisino, com'è confrontarsi, cioè qual è il confronto col pubblico arabo, come riceve il pubblico arabo un libro di questo tipo?
Beh, sicuramente ho avuto molti timori, perché mi ero impadronita di una pagina di storia più importante ovviamente per la Tunisia che per l'Italia, perché parliamo di una rivoluzione, di un cambiamento avvenuto dopo 23 anni di dittatura, quindi una conquista importante e quindi qualcosa che ha veramente segnato un cambiamento. Poi io ovviamente nel romanzo non vado oltre quello che è successo dopo l'inizio proprio, quindi c'è una parte dedicata al primo giorno di libertà, che è una parte molto simbolica, e dove il paese inizia la trasformazione, e poi nei mesi successivi, perché è molto forte il tema della migrazione nel libro. Però devo dire che non ho avuto nessuna critica, anzi grande entusiasmo, un grande apprezzamento per aver raccontato questa percezione anche che l'Italia aveva avuto di quello che succedeva in Tunisia, e di quello che poi sono state anche le ripercussioni in Italia. Quindi era al centro c'era l'essere umano, e quindi quando si parla di umanità, di sentimenti, non si sbaglia.
Grazie Francesca. Io adesso tornerei a quello che è il centro del nostro incontro, che è Dalil. Dalil è un libro illustrato, se avete occasione fermatevi in libreria dove è disponibile, fermatevi a sfogliarlo, perché è un libro molto suggestivo. E, appunto, è un libro illustrato, e leggendolo, sfogliandolo, viene da pensare che esiste, appunto, cioè viene da chiedersi: ma nascono prima le illustrazioni o nasce prima il testo, o nascono insieme? Cioè, qual è la genesi di questo libro?
Beh, probabilmente ogni libro illustrato ha la sua storia. In questo caso è nata prima la storia, perché il libro è una mia idea e ho voluto fortemente pubblicarlo in maniera illustrata, e quindi non come tutti gli altri libri. Volevo in questo caso dare un'immagine a questi personaggi, che sono Dalil e Sadiq. Possiamo farli vedere magari? C'è anche un libro comunque che non ha un target, è un libro per tutte le età, è un libro che ha come tema lo smarrimento, e lo smarrimento oggi è forse uno dei sentimenti che viviamo un po' tutti, soprattutto dopo aver iniziato questa nuova epoca che è quella del Covid. Quindi è un libro in cui ci si immerge, si cammina, si viaggia nel deserto e ci si sente smarriti. Essendo un libro illustrato, quindi è possibile conquistare anche un target diverso, quindi quello dei bambini, e questo mi interessa. Dei bambini da 6 anni in su possono tranquillamente comprendere il testo e fare questo viaggio. E quindi questi personaggi, volevo dare forma a questi personaggi, in questo caso la concretezza la volevo vedere nell'immagine, perché avevo scoperto che nel 2015 a Palmira in Siria c'era stata l'ultima colonia, si erano estinti questi famosi ibis eremiti migratori, che sono degli animali di origine molto considerati sacri, che uccelli che vivevano nel deserto siriano, e fino al 2010 erano ancora in 7. C'era l'ultima colonia di questi ibis eremiti. Ho scoperto questa storia grazie a un biologo italiano che ha lavorato in Siria cercando di lottare per cercare di evitare questa estinzione, quindi ha seguito la migrazione ogni anno andata e ritorno dall'Africa di questi uccelli, e fino a che è rimasto soltanto un unico ibis. E poi questo ultimo ibis non è più tornato a Palmira, e quindi abbiamo testato che questo animale così sacro si era estinto a causa del comportamento dell'uomo e non a causa della guerra e degli attacchi dell'ISIS, che comunque a Palmira hanno ferito l'antica città, ma a causa proprio dello sfruttamento della terra, del comportamento dell'essere umano. E ho voluto quindi portare in vita quest'ultimo ibis e renderlo immortale, ed è così che è nato Dalil. Dalil infatti è il protagonista animale della storia, che incontra un bambino che si perde nel deserto e che va a cercare il fratello smarrito anche lui, e che quindi, perso nel deserto, per fortuna incontra una guida saggia che in qualche modo lo aiuta e gli dà luce, lo orienta. E questa quindi è una storia in cui tutti possono ritrovarsi, perché ovviamente la ricerca di se stessi dopo un momento di smarrimento è una cosa che viviamo quotidianamente tutti, quindi non è qualcosa che ha a che fare solo con un viaggio possibile per bambini, ma è un viaggio che facciamo tutti normalmente in tutti i deserti possibili e nei deserti che ci circondano anche in Italia o interiori.
Sì, come non sottoscrivere appunto quello che dici. E un'altra cosa che mi ha colpito accanto a quello che appunto ci hai raccontato del libro è il fatto che l'ibis eremita, Dalil, la specie di Dalil, sia un animale gregario, fosse un animale gregario ai noi. E incontra un bambino, quindi questo cadere della comunità, comunque questo venir meno della comunità, che è un elemento che introduce con leggerezza poi quello che è il contesto storico-politico di cui il libro parla. E mi viene da chiederti: perché la Siria? Perché appunto dal bacino più orientale, più occidentale del Mediterraneo, hai deciso di spostarti verso quella regione di questo mare? Cioè, perché, come è iniziato questo viaggio?
Sì, è iniziato proprio con un viaggio in cui ho amato Palmira e mi sono sentita molto legata alla terra di Palmira, e molto mi aveva dato un senso di familiarità e di grande accoglienza. E quando poi ho visto purtroppo le grandi ferite lasciate sull'antica città di Palmira, ho deciso che forse andava fatto qualcosa per ricordare com'era questa antica città, com'era bella, oppure qualcosa che poteva dire a chi non l'ha conosciuta e magari non la conoscerà, Palmira è esistita, non è un sogno, esiste Palmira. Allora io vi lascio, almeno semino nell'infanzia ma anche negli adulti, la parola Palmira, così che magari un giorno su Google qualcuno andrà a digitare Palmira, oppure si ritroverà tra le mani questo libro e dirà: ah, Palmira è esistita, Palmira non è stato un miraggio. E soprattutto la Siria, così poco raccontata, così martoriata, così abbandonata, la Siria esiste e la Siria fa parte di una grande storia, così come Palmira è patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità. E quindi portare l'attenzione su qualcosa abbandonato, perché purtroppo siamo veramente distratti e lo siamo tanto, e purtroppo è questo il grave problema. E purtroppo l'informazione non aiuta, parlando solo di vaccini, di Covid e di dibattiti sterili. Ci sono tantissime cose che potrebbero invece aprire la mente e allargare gli orizzonti.
Sì, e poi soprattutto in questo nuovo momento storico che si è affacciato negli ultimi mesi, la disinformazione e il porre l'attenzione su questioni che sono puramente esteriori, appunto mi viene in mente quello che sta succedendo in altre zone del Medio Oriente, è sempre più palese e pare che siamo sempre anche più impotenti di fronte ad una informazione che va in questa direzione. E proprio per questo poi è importante la letteratura, perché invece con la grazia di una forma d'arte può riportare le cose, le attenzioni laddove è giusto che siano. E, questo volume si ha tra le pagine conclusive una pagina molto particolare. Lo sfoglio un po' perché le illustrazioni sono veramente meravigliose, cioè le illustrazioni, l'immaginario che prende forma in questo volume è veramente meraviglioso. E sull'ultima pagina troviamo un piccolo dizionario per orientarsi nel deserto. E qui su questo piccolo dizionario si potrebbe aprire un dibattito, perché mi verrebbe da chiederti innanzitutto che cos'è questo deserto. Che cos'è questo deserto? O se vuoi ti faccio tutte le domande.
No, intanto diciamo che le illustrazioni appunto sono di Gianluca Buttolo.
Ecco, grazie.
Un illustratore che vive a Udine e che purtroppo appunto non è qui con noi, ma magari comunque tornerà, magari ospite un altro anno. E lui ha lavorato in secondo momento leggendo la storia che io gli avevo mandato. E invece il dizionario è un'idea della casa editrice che si chiama Baromez, che invece è di Napoli. Quindi anche in questo caso abbiamo fatto un grande incontro tra nord e sud, perché io vivo a Roma, ok, però comunque sono nata al sud e Gianluca invece vive nell'estremo nord dove è nato, quindi anche in questo caso abbiamo unito delle anime e delle sensibilità e ci siamo comunque trovati in un viaggio, appunto in un deserto che può essere qualsiasi cosa. E il dizionario è un'idea della casa editrice Baromez per aggiungere appunto un qualcosa da lasciare sempre ai più piccoli, dei suoni di parole, delle parole che possono poi magari usare nel futuro. Non sappiamo come sarà la vita dei più piccoli fra 20-30 anni, questo non lo possiamo ancora sapere, e speriamo che parlino tante lingue, che amino tante lingue, che abbiano voglia di parlare con persone provenienti da altri posti.
È molto bella questa tua considerazione e mi stupisce apprendere appunto che l'idea sia nata di concerto con la casa editrice, perché in realtà, sentendoti parlare del tuo libro sul corno del rinoceronte, Mary e Mariam in qualche modo sono un po' una traslitterazione, no? di un nome comunque assolutamente internazionale che passa da una lingua all'altra. Quindi ecco, al lettore la sensazione che arriva è che in realtà ci sia anche la ricerca di una forma di comunicazione fra linguaggi, culture, un travasare e scambiare senso per, appunto, per orientarsi in questo deserto.
Certo, no, grazie, giusto, assolutamente non sono nomi scelti a caso. Mary e Maryam hanno lo stesso nome, però mentre Mary, l'italiana, vuole internazionalizzarsi e si fa chiamare Mary invece di Maria, Maryam è appunto il nome Maria in arabo, perché in arabo ci sono anche i nomi cristiani. Diciamo, quello che poi è anche un po' poco conosciuto è che la comunità cristiana è presente molto anche nella cultura del Maghreb o della Siria. In Siria c'è un'enorme comunità cristiana e i nomi cristiani sono tantissimi, ovviamente, e anche in Tunisia, dove magari la comunità cristiana è più piccola, sono comunque molto diffusi i nomi provenienti dal mondo cristiano. Quindi questo specchio di cui parlavo prima è assolutamente concreto anche qui, e in fondo si somiglia, sono due donne apparentemente molto diverse che in fondo si somigliano. E quindi sul corno del rinoceronte viene ancora molto letto, perché purtroppo questo bisogno e questa comprensione che nell'incontro tra la sponda sud e la sponda nord in realtà si crei un altro e nuovo spazio inventato, nuovo, della nostra epoca, no? Qualcosa che vive mescolando gli elementi, è ancora molto attuale, anche se non è un fenomeno cominciato oggi, però si nutre dell'attualità, della quotidianità, del presente, e quindi questo avviene continuamente, e quindi questa identificazione e anche queste amicizie tra persone molto diverse, apparentemente molto diverse tra loro, sono un'esperienza che molti vivono, e quindi c'è parecchia identificazione.
Ecco, hai anticipato quella che voleva essere la sollecitazione successiva, che appunto è in questo presente che sembra così, così ostico, forse la via di sviluppo, la via ora sviluppo è parola troppo occidentale forse, però la via per un cambiamento forse proprio riconoscere questa, che poi siamo mescolati fin da sempre, perché ci bagniamo tutti nella stessa acqua, nelle stesse acque. E adesso io tornerei su di te e sul Festival del Viaggio. Questo è un libro di viaggio, comunque un viaggio molto, molto importante, un viaggio attraverso un sentire, attraverso un possibile sogno, no? Uno sviluppo per il destino di quelli che sono i bambini siriani, che purtroppo molto spesso si trovano in un deserto. E appunto, tu che ci hai donato questo libro di viaggio, che tipo di viaggiatrice sei? Che cos'è per te il viaggio? Cosa cerchi nel viaggio? Perché parti?
Beh, intanto parliamo al passato, perché al presente non si può parlare molto. Quello che sono stata, e anche ero più giovane, sono stata senza dubbio una viaggiatrice urbana, io molto urbana e legata alla ricerca dell'umanità, dell'umano, quindi delle persone. Le mie foto di viaggio sono soltanto ritratti, o nella maggior parte ritratti, e quindi ovviamente da scrittrice mi interessava incontrare le persone. E oggi sarei forse, nel futuro sarò forse una viaggiatrice diversa, però lo scopriremo, perché appunto questo è ancora in evoluzione. Però senza dubbio forse oggi, e questo si vede anche nella scelta del tema di Dalil, che non contiene soltanto il viaggio ma è anche un forte messaggio ecologico e ambientale, sarò forse probabilmente una viaggiatrice più legata a quello che è la natura, l'ambiente e la specie animale, mi incuriosisce molto di più, e quindi in questo caso non è casuale la scelta di aver poggiato l'attenzione anche su quello che è il grande tema delle estinzioni degli animali, che è un tema gigantesco, e quindi rende il libro Dalil un libro che va anche un po' oltre il tema della Siria, il tema della distruzione, della guerra, il tema del viaggio, del ritrovare se stessi, ma porta fortemente l'attenzione su che cos'è un animale estinto e su come salvare le specie in estinzione, come in questo caso l'ibis, perché vi sentirete parlare spesso di ibis, perché esistono tantissimi ibis di allevamento, non selvatici, come erano gli ibis migratori eremiti di Palmira. Quindi sicuramente in Italia qualcuno vi potrà parlare degli ibis, così come esistono degli ibis in Marocco, residenti, che sono lì, ovviamente, ma non, vivono lì, sono allevati, ma non sono selvatici, come erano quelli di Palmira che andavano e tornavano dall'antica città. E quindi è questa la grande differenza. Gli ibis selvatici sono ibis che possono vivere da soli in natura e non hanno bisogno dell'uomo, così come dovrebbe essere. Gli animali non hanno bisogno dell'aiuto dell'uomo per sopravvivere. E quindi tutte queste cose sono cose importanti, perché i bambini, per esempio, possono mettere attenzione nel futuro e studiare queste cose, e magari avremo nel futuro anche dei nuovi scienziati o biologi, come è stato il protagonista di questo estremo salvataggio, che poi non è riuscito nel deserto di Palmira, che è un biologo che si chiama Gianluca Serra, e poi ha pure raccontato questa storia in un libro che si chiama Salam è tornata, pubblicato da Ex Orma. Quindi ringrazio intanto la casa editrice che ha pubblicato da Lille, Baromez, perché ha avuto un grande coraggio nel investire così tanto in questo libro così prezioso e così curato, quasi da collezione. Quindi poi, se vi capiterà di vederlo, capirete che non si tratta di un libro che normalmente trovate in libreria, ma di qualcosa che vi porta veramente con il cuore dentro le immagini.
Sì, infatti prima, quando parlavo delle illustrazioni, ecco, la cosa che a mio avviso da lettrice appunto emerge da questo volume, e da qui anche la prima domanda, che c'è, e sono delle illustrazioni che esprimono proprio l'immaginario che viene raccontato poi nella parte testuale, e quindi sembra veramente scritto a quattro mani. Nel senso scritto, illustrato a quattro mani. E, ecco, come ci sono dei libri di viaggio, così sono i libri stessi a viaggiare, quindi ci sono dei viaggi di libri, diciamo. Se tu dovessi fare appunto, cioè, tra le mani di chi vorresti che andasse questo libro, come sul corno del rinoceronte magari è arrivato tra le mani di un pubblico arabo, che quindi ti ha potuto anche rispondere in maniera differente da quello che era il pubblico italiano, ecco, se immagini un lettore d'elezione, tra le mani di chi vorresti che andasse questo volume, dove vorresti farlo, per dove gli prepareresti la valigia?
Non lo so. Beh, spero un po' ovunque, cioè i libri poi vanno dove c'è bisogno che arrivino, quindi mi è capitato di incontrare già dei lettori che mi dicevano grazie per, anche siriani, grazie per aver scritto questo libro, mi sono sentito proprio Sadiq, che è il bambino smarrito nel deserto. E quindi, essendoci così questo riferimento molto legato a questa sensazione diffusa, quindi al senso di smarrimento, può finire nelle mani di tutti. E spero di portarlo anche nelle scuole, in gruppi di bambini che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sulla Siria, o anche di bambini siriani che magari non sono comunque mai stati a Palmira, pur essendo nati in Siria, e scoprire la grande storia che è legata a questa città. Però in generale io proprio lo lancerei, e può arrivare un po' ovunque. E, ma, ti ripeto, secondo me va bene proprio per tutte le età. E infatti queste cose che mi sono state già raccontate dai lettori sono arrivate prevalentemente da lettori adulti finora, meno dai lettori più giovani, perché questo cammino inizierà probabilmente nelle scuole, e quindi di sicuro consegnerò una copia di Dalil a una marionetta, non so, c'è un'iniziativa che si chiama The Walk with Amal. Questa è un grande burattino, chiamiamolo così, alto 3 metri, che sta arrivando in Italia dalla Siria. Si chiama Amal, che vuol dire speranza, e porta in Italia proprio col suo essere gigante la voglia di attirare l'attenzione sui bambini profughi. E quindi sicuramente appena arriverà in Italia Amal, consegnerò una copia di Dalil a questa grandissima marionetta che arriva qui per costringere gli italiani a mettere l'attenzione su questo tema.
Bene, allora diciamo che il lettore d'elezione al momento potrebbe Amal. Essere, insegniamo Amal di lettore d'elezione. E che cos'altro chiederti? Io sono molto curiosa, te l'ho detto anche prima, della tua natura di viaggiatrice, allora una domanda che ho voglia di farti, e perdonami per questo, è anche vittima dei retaggi delle mie letture. Allora intanto insisto sulla domanda di prima e ti chiedo, appunto, è vero, nel futuro però quale potrebbe essere un luogo proprio in cui andare? E l'altra domanda è: Francesca Bellino, quando prepara la valigia, qual è un elemento che non può assolutamente mancare nella sua valigia?
Tante cose. Non porto con me valigie piccole. Allora, di sicuro sempre carta e penna, perché ho una pessima memoria, quindi devo scrivere tutto, questo è importante. E poi sempre occhiali da sole per proteggermi dal vento e dalla sabbia, o anche dal sole stesso. Mi aiuta tanto, mi fa sentire più comoda, più protetta.
Ecco, viaggiando nel Mediterraneo, in effetti, o sulle rive del Mediterraneo. Bene, io avrei finito con le domande. A questo punto chiederei ai nostri ascoltatori se hanno degli interventi, delle curiosità, se c'è qualcosa che volete chiedere appunto a Francesca Bellino sul volume o anche su altre cose.
Abbiamo detto tanto.
Abbiamo detto tanto, sì. E niente, allora direi che ci possiamo salutare qui. Inviterei tutti ad andare a sfogliare questo bellissimo libro. Poi l'autrice è ancora qui, quindi se dopo averlo sfogliato ci sono vi sorgono delle questioni, siamo ancora qui per un po'.
Grazie, grazie intanto, grazie e buoni viaggi futuri a tutti.
Festival del Viaggio, dal 2 al 5 settembre, la 16ª edizione nazionale del Festival del Viaggio a Viareggio.